Rimaniamo in piedi un momento e preghiamo mentre siamo in piedi. Qualcuno ha una richiesta speciale, alzate la mano e dite: Signore, ricorda la mia richiesta stasera. Guardare questo ragazzo seduto qui su una sedia a rotelle con la mano alzata. Prego che Dio lo guarisca stasera. E ora restiamo proprio in preghiera mentre chiniamo i capi, ognuno a modo suo. Padre Celeste, veniamo a Te nel prezioso nome del Signore Gesù per ringraziarti di tutto ciò che hai fatto per noi. Questo è un altro giorno in cui siamo risparmiati, Signore, un giorno ancora da questo lato dell'eternità. Ti ringraziamo per questo e se abbiamo fatto qualcosa che Ti è dispiaciuto, chiediamo perdono. E preghiamo ora che Tu prenda il servizio nelle Tue mani e continui con noi, Padre. Mentre leggiamo la parola e iniziamo a parlare sulla parola, oh Dio, possa venire lo Spirito Santo. Fa che abbiamo comunione sulla parola, Signore, proprio una grande e gloriosa comunione. Concedilo. Benedicici insieme e risponda ad ogni richiesta. Tu conosci il loro cuore e ciò di cui hanno bisogno. Anche la mia mano è alzata, Signore, e prego che Tu voglia ricordare la mia richiesta. Ricordati di coloro che sono malati, afflitti e bisognosi, e delle persone che chiamano e piangono e implorano, e dei loro cari morenti. Oh, è un mondo malato, Signore. Vieni, Signore Gesù, toglici da ciò, Signore, in quella gloriosa terra dove non c'è malattia e dolore. Parla a noi stasera attraverso di noi, circoncidi le labbra che parlano e le orecchie che ascoltano e benedici la Tua parola e possa essere un seme nei nostri cuori per edificare fede, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Il Signore vi benedica mentre ora vi sedete. Siamo davvero, stimiamo questo un privilegio, essere di nuovo qui stasera. E ora, domani, se il Signore lo vorrà, saremo domani pomeriggio alle 2:30 alla Old Pisgah Home con il fratello Smith alle 2:30 domani pomeriggio. Ora dovranno darvi le indicazioni. Io immagino che chiunque sappia dove si trova la Old Pisgah Home, credo. La Pisgah Church o Pisgah Home? È così? Sì, si chiama casa e chiesa. Io ero il fratello Smith, è un mio amico molto prezioso. Siamo stati missionari insieme nelle isole ed è un gentiluomo cristiano davvero per bene. E voi che vivete là vicino, non so quanto sia lontano, ma è da qualche parte qui in California. Non saprei dove, semplicemente proprio vorrei, non so come muovermi in questi dintorni e comunque faccio così tanti errori da queste parti. Ho avuto qualcosa oggi, ho avuto un po' di comunione con il fratello Argenbright, lui, hanno detto, ha appena parlato, ero uscito, una piccola signora fuori dalla porta stava piangendo perché andasse a visitare suo padre morente di cancro e non sapete quanti di quelli ce ne siano, proprio dappertutto. E così stamattina mi sono svegliato per avere comunione con il fratello Argenbright e ho proprio quasi fatto uno degli errori più orribili. Mi trovavo nella caffetteria Clifton dove la mattina di sabato prossimo parlerò per gli uomini d'affari cristiani. E mi trovavo là osservando la gente che entrava ed io ho visto entrare una signorina e stavo per andare a chiederle se voleva che pregassi per lei. Io pensavo ci fosse qualcosa che non andava con i suoi occhi. e ho visto la lebbra e il glaucoma, oftalmia, io, ma non ho mai visto occhi così. E ho scoperto ciò non era così, perché eccone entrare delle altre, era una specie di roba che aveva sugli occhi. Era, io ero proprio, è stata una buona cosa che qualcosa mi ha fermato, lei avrebbe, e lei aveva una specie di roba che sembrava verde in questa direzione e poi un po' di blu scuro dietro quello e ciò. Ebbene, pensavo che la poverina stesse per morire. Non sapevo lo fosse. È arrivata là e ho pensato, quello è... Quella è la prima volta che abbia mai visto qualcosa del genere. È una nuova moda o qualcosa che stanno facendo. E mi sono guardato intorno e l'ho visto e mi sono avviato per andare e dire, oh, mai, quella povera ragazza, volevo solo chiederle cosa c'era che non andava con i suoi occhi. E ho pensato che forse lei avrebbe, le avrei detto che prego per i malati, forse quello se volevo scoprire cosa fosse. Sono stato in Africa, nelle giungle, io non ho mai visto niente del genere in tutta la mia vita. E non ho pensato che fosse trucco. Sapete da dove viene il trucco? È dalla giungla. È così, è una caratteristica pagana, ciò non appartiene alla civiltà, sono i pagani, sì, si dipingono e fanno, prendono il fango di Dio, è esattamente la verità. Certo che lo è, ha avuto origine là, ecco dove spetta questo, non a posto nella civiltà e molto lontano dal cristianesimo. Quindi poi loro non avevo mai visto niente del genere in Africa, negli Stati Uniti, Svizzera, Francia, Germania, dove sono stato circa 7 volte attorno, quindi non ho mai visto niente del genere. E mi è capitato di trovarlo in California. È stata una buona cosa che non mi sia avvicinato. Probabilmente mi avrebbe schiaffeggiato. Non è così? Se le avessi detto se potevo pregare per i suoi occhi. Sapete, avevo un amico ministro una volta, era venuto qui dall'Olanda e aveva fatto un errore su qualcosa del genere. E la ragazza non l'ha schiaffeggiato. Ma è un miracolo che non l'abbia fatto. Lui era un piccolo Olanda e lui era a casa mia e andò in centro città ed era quasi un uomo di mezza età. C'era una ragazza che uscì con indosso quei piccoli, solo piccoli, quasi nessun vestito addosso. Lui gridò, oh sorella, sorella! E lei si girò a guardare e disse, qual è il tuo problema? Lui disse, hai dimenticato la gonna! E così, e così. E lei girò proprio la testa e scese la strada piuttosto. È un miracolo che non gli diede uno schiaffo. Ma il poveretto solo pensò, oh, mai! Non posso credere che siamo venuti da scimmie, ma io sembra proprio che stiamo tornando in quella direzione. Il fratello Argen Bright mi parlava di tenere alcune riunioni più tardi nella settimana per pregare per i malati. Io amo pregare per i malati, è il mio ministero, non sono un predicatore, non ho abbastanza istruzione per definirmi predicatore, non sono mai uscito da nessuna scuola o altro, così mi piace raccontare ciò che so della parola e questo è tutto quello che posso dire, solo per esperienza e per quello che leggo. Ma lui ha detto che la gente voleva formare una fila di preghiera, pregare per i malati. Ora, il motivo per cui non l'ho fatto, quando sono venuto, mi hanno detto in questa riunione qui, voleva dire gettare tutto insieme. Ho avuto dei servizi di guarigione. Nessuno, non c'è bisogno che io provi a spiegarlo, non posso, cosa fanno le visioni per voi, ma ogni lettore della Bibbia sa cosa fa per voi. Chiunque, se il nostro Signore fu toccato da una donna, lui essendo il figlio di Dio nato da una vergine, e una visione da quella donna che lo toccò, disse, ho sentito d'essermi indebolito, cosa pensate che farebbe a me, peccatore, salvato per grazia. Una visione per il profeta Daniele. Lui era fuori di sé, infastidito. Non sapeva dove si trovava, camminando in giro per diversi giorni. Nessuno si rende conto di cosa vi fa. Ed è voi incontrate, restate un po' in quello e voi incontrate qualcuno, voi non... Voi veramente è una visione o sono io? Dove mi trovo? Vedete? Vedete? È Dio che si impadronisce di voi. E ora lasciatemi dire una parola su questo. Perché certo, le persone spirituali capirebbero chi legge la Bibbia. Prendiamo solo così poeti e profeti. Parliamo solo, quella è un'ispirazione. Comincerò prima con i poeti. Poeti. Un vero poeta è per ispirazione. Prendiamo solo un poeta di cui mi ricordo. Prendiamo Stephen Foster. Penso sia stato uno dei più grandi poeti che abbiamo avuto in America. Ci ha dato le nostre canzoni popolari e così via. Avete mai letto la sua vita? Ora, la vecchia casa del Kentucky è proprio dall'altra parte del fiume da me. Posso andarci in 15 minuti da casa mia. Là c'è la scrivania, è stata valutata alla fiera mondiale per circa $25,000, molti anni fa, dove ha scritto la mia vecchia casa del Kentucky, i luoghi dove girovagava là nella piantagione e così via. Ebbene, ogni volta che Stephen Foster si alzava con sufficiente ispirazione per prendere la sua penna e scrivere una canzone, poi dopo che l'ispirazione lo lasciava, si ubriacava. Lo sapevate? Lo faceva di certo. E infine, una volta, quando ne venne fuori, non sapeva dove si trovava e chiamò un servo e prese un rasoio e si tagliò la gola. Si suicidò. L'avete mai saputo? La vita di Stephen Foster. Prendiamo, voi dite, bene, quell'uomo era un uomo mondano. Ebbene, prendiamo William Cowper. Non molto tempo fa ero vicino alla sua tomba a Londra, Inghilterra, e ho proprio dovuto piangere. Era considerato un nevrotico. Chiunque viva nello spirito per il mondo ha proprio una piccola ombra di follia. Lo dice la scienza. William Cowper, quando ha scritto quel famoso cantico, l'abbiamo usato nella comunione nel nostro mio tabernacolo battista a casa per anni e anni. C'è una fonte ripiena di sangue tratta dalle vene dell'Emanuele, dove i peccatori immersi sotto il flusso perdono tutte le loro macchie di colpa. L'avete sentito, vero? Ne avete mai sentito la storia? Appena l'ispirazione lo ha lasciato, quando era là dentro, ha scritto il cantico, e quando era su in una tonalità così alta di cui la gente non sa nulla, di solo cantare, gridare, ballare, quello non è in... Quello è davvero nello spirito, ma nello spirito della gioia, vedete? Ma quando vi elevate in quelle sfere di cui non sapete nulla, vedete, non si può spiegarlo, dovete solo sapere che c'è e basta. Quando ne è uscito, cerco di trovare il fiume per suicidarsi. Quanti hanno mai sentito la storia? Certo, vedete? Certo, cercò di trovare il fiume per suicidarsi. Era troppo nebbioso. L'autista non riusciva a trovare il fiume. Si sarebbe immerso nel fiume. Pensava di essere ancora nel cantico. Ora stava per immergersi nel fiume, perdere tutte le sue macchie di colpa. Vedete? Ora, voi dite, stai parlando di scrittori di cantici. Va bene, ora torniamo proprio indietro nella Bibbia. Prendiamo i profeti. Prendiamo il profeta Giona. Quando era sulla sua strada per Ninive e passò per la via di Tarsis, e il Signore lo portò a Ninive e lo tenne in vita nel ventre di una balena per 3 giorni e notti. Credete che la storia sia vera? Egli l'aveva unto, e quando ne uscì così, in preghiera per 3 giorni e notti nel ventre di questa balena, Quando uscì sulla riva di Ninive, predicò con tale forza che misero persino un sacco di tela sul loro bestiame e si ravvidero in un tale modo. È vero? Portò pentimento sulla città e salì sulla collina quando l'ispirazione lo lasciò e si sedette sotto un albero e pregò Dio di togliergli la vita. È giusto? Quando l'ispirazione lo lasciò. Vedete? Non è mentre siete qui, vi sentite un gigante, ma non sapete cosa devono sopportare non appena ve ne andate da qui. Vedete? Guardate su, prendiamo Elia, il profeta. Dio gli diede l'ispirazione, gli diede una visione, gli disse di andare sul monte e cosa fare. Egli dispose quella cosa in ordine, proprio come Dio gli disse di fare. Non pioveva da 3 anni e 6 mesi. E lui chiamò fuoco dai cieli e subito chiamò pioggia dai cieli. E lui stesso prese e uccise 400 sacerdoti. Giustiziò 400 sacerdoti. E poi, quando l'ispirazione lo lasciò, alla minaccia di una donna fuggì e fuggì via nel deserto e si sedette sotto un ginepro e disse: Dio, prendi la mia vita. Ed egli, Dio lo cibò con delle focacce là sul focolare e poi gli diede da mangiare ancora. E poi lui vagò nel deserto per 40 giorni e Dio lo trovò rintanato in una grotta da qualche parte. È giusto? E il potente vento impetuoso passò e Dio non era nel vento. Il tuono passò ed egli non era nel tuono. Dopo un po', una sommessa sottile voce gli parlò. Voleva sapere perché era in fondo a quella grotta. Vedete, fuori di sé, vagando in quel deserto, ora, e fu trovato rintanato in una grotta. Ora, avete una piccola concezione che cos'è il Figlio di Dio? Questo è il motivo, amici, è proprio quasi. Non vi rendete conto? Ero qui l'altra sera, cercavo proprio di resistere il più a lungo possibile per voi, perché con il Vangelo l'avevo tagliato più forte possibile e l'avevo fatto a pezzi tramite denominazioni e tutto il resto. Non per le vostre denominazioni, ma il modo in cui stanno diventando così dissolute. Vedete? Sono e con questo pensato, Dio, li amo e io li ho feriti. Lasciatemi rimanere il più a lungo possibile. E quando sono partito da questo palco, mi sono ritrovato tra le braccia di un ministro. Quando sono arrivato laggiù, mi sono imbattuto in una donna, nella stanza là fuori dove c'erano altre persone in piedi. Vedete? Io non sapevo dove mi trovavo. Poi Billy mi ha preso per un braccio e mi ha portato fuori e subito dopo mi sono reso conto che mi stavano portando su per i gradini dell'edificio dove risiedo, vedete? Vedete? E poi per tutta la notte non ho dormito per niente. Non ve ne ho parlato, vedete? Il giorno dopo io, sembra che tutto quello che guardo, la cameriera è entrata per sistemare le stanze e io sono rimasto là. Appena entrata ho capito subito cosa c'era che non andava in lei. Sono uscito per strada, ho camminato per strada ed ecco arrivare un uomo scendendo per strada, proprio là. Io proprio all'improvviso mi sono scosso là in piedi vedendo qualcosa che aveva fatto. Stavo cercando di dirglielo proprio là per strada. Vedete? Non vi rendete conto di quello che passate, vedete? Voi conoscete solo l'esterno, non sapete cos'è l'interno. È come essere in alta 1 milione di miglia d'altezza, dove vi sentite come se tutto fosse alla vostra portata così, poi tutto ad un tratto cadete proprio da qualche parte, voi non siete là, vedete? E questo è il motivo per cui dobbiamo osservarlo molto attentamente. E una volta ero nella riunione così a lungo e i fratelli mi hanno lasciato stare così a lungo sul palco, al punto che è passato quasi un anno prima che tornassi di nuovo sul campo. E quindi questo è ciò che lo rende difficile. Fino a quando non attraverserò il confine dall'altra parte e vi incontrerò di nuovo faccia a faccia, voi non c'è bisogno di cercare di spiegarlo. Credetemi soltanto come vostro fratello. Io cerco di fare tutto quello che posso in amore verso di voi. Quanto mi piacerebbe stasera prendere ogni persona malata e dire: posso guarirti? Oh, io, se potessi prendere un quarto di dollaro e metterlo per strada e spingerlo attraverso Hollywood, a Hollywood da qui, per farvi guarire, lo farei di sicuro. Ma se potessi prendere la Bibbia, edificare in giro fede sufficiente solo per un paio di cose che potreste vedere e riconoscere. Vedete, siamo così legati alla terra, tutti noi. Anch'io lo sono, vedete? E così legati alla terra al punto che non ci rendiamo conto che è Gesù Cristo che si trova lì. Vedete? Ora quando arriva quell'unzione, potete afferrare ogni persona qui dentro proprio esattamente dove le paure, dove le agitazioni, dove, eccolo, come un battito del cuore che vi viene incontro, vedete? Quando non sono io, diventa proprio un'unzione, è tutto qui, vedete? Ed è solo un dono che ho proprio per arrendermi allo Spirito. Di solito non mangio o altro, ma continuo ad arrendermi allo Spirito. E quando mi portano qui di sera, nessuno mi parla, vedete? Entro direttamente, esco proprio allo stesso modo. Rimango nella stanza e prego finché posso sentirlo o sapere vedere quella luce che si muove nella stanza dove mi trovo. Poi continuo a dire: grazie Signore, ci vado per un solo scopo, per aiutare il tuo popolo. Ora aiutami tu, Signore, qualsiasi cosa sia, dai fede alle persone. Ed ecco come lo faccio, proprio così. E così poi quando si arriva proprio a pregare per gli ammalati, imponendo loro le mani, lo faccio sempre, naturalmente. È vero. E ora, questo è un modo, questo è il vecchio modo tradizionale dei giudei di farlo. E va bene, ripaga, secondo Oral Roberts e Tommy Osborne. Tommy Osborne non credo impone le mani sulle persone, solo spiega loro la parola e afferra proprio il diavolo. È un tale studioso, al punto che riesce proprio a mettere il diavolo al suo posto con la parola, e poi lascia che preghino uno per l'altro, fa una sola preghiera di commiato e si siede là dietro e lascia che vengano a testimoniare tutta la notte. Ha detto: non lo disturba minimamente, lui non... E l'ho incontrato qui non molto tempo fa. Tommy è uno degli individui migliori. Tommy Osborne è davvero un gentiluomo cristiano. Il fratello Tommy Osborne, un individuo molto dolce. E lui ha proprio ricevuto la parola dall'anziano fratello Bosworth. È venuto a casa mia, è stato quassù. Ciò che diede inizio al suo ministero, lui era lassù quando quel maniaco corse là per uccidermi. L'avete letto molte volte, sul palco. E poi è rimase là con le spalle indietro e mi sputò in faccia e tutto il resto e disse: tu ingannatore, davanti a 6.000 più persone. Disse: quassù, decretandoti come servitore di Dio, disse: romperò ogni osso di quel tuo piccolo corpo, grandissimo, 260 libbre. Ebbene, è meglio che sappiate di cosa state parlando. È meglio che non parliate affatto. Lasciate solo che sia Dio a parlare. Sapevo che egli mi aveva portato là. E due piccoli poliziotti che avevo portato a Cristo in un camerino dell'auditorium corsero fuori per afferrarlo. Dissi: non è una questione di carne e sangue. Lasciatelo stare. Così lui corse lassù. Ora vi dirò, se mai foste un briciolo arrabbiati, fareste meglio a scendere dal palco. C'è solo una cosa che vincerà qualsiasi diavolo o qualsiasi altra cosa: l'amore. Quello è l'unico modo in cui posso aiutare qualcuno, e quando lo amo e posso sentire il loro amore per me. Ora, l'uomo là, pensai, quel povero individuo, non ucciderebbe me. Quello è il diavolo che glielo fa fare. Può essere un uomo sposato, avere figli. Cosa ha contro di me? Non mi ha mai visto in vita sua. Scoprimmo? Era uscito da un istituto per insani e aveva colpito un ministro per strada e gli aveva rotto la mascella e la clavicola. Aveva proprio la mania di uccidere i predicatori. E cominciò a camminare là e circa un paio di centinaia di predicatori si sono allontanati velocemente dal palco quando l'hanno visto. E così lui si alzò e si alzò in piedi là sopra. Disse: stasera ti sbatterò proprio fino al centro di quell'uditorio e romperò ogni osso del tuo corpo. Ora, lui era fisicamente del tutto capace di farlo. Lui pesava circa 120 e io pesavo circa 55. Così là, lui era là e io mi guardai intorno. Pensai, ebbene, povero tizio. Ora, guarda, ecco il diavolo che ha così completamente legato quel grandissimo bel tipo d'uomo. Non è pietoso? E mi girai, io non dissi nulla, rimasi proprio in silenzio e sentii me stesso dire a lui, vedete? Quello era lo spirito, vedete? Lo spirito gli parlò. Dovreste vederlo nelle giungle in Africa e così, come opera. Lo vedete qui tra gli americani, ma a vederlo là fuori dove andate davanti a stregoni e... Ed esso disse, perché hai sfidato lo Spirito di Dio, stasera tu cadrai sui miei piedi. Lui disse, ti mostrerò ai piedi di chi cadrò, impostore, tu serpente nell'erba, ipocrita. Si avvicinò e fece, mi sputò in faccia. Non dissi una parola, rimasi in piedi e lo guardai. Mi si avvicinò proprio, tirò indietro il suo grande braccio così e i suoi denti stretti insieme e i suoi occhi brillavano proprio. Si alzò per colpirmi e dissi, Satana, esci dall'uomo. Fece, cominciò a girare e girare così e cadde giù. Mi bloccò i piedi a terra così. Là, gli spiriti si erano sfidati a vicenda. Vedete? Lui aveva sfidato e lo Spirito di Dio l'accettò, vedete? E là, cadde ai miei piedi. E quei piccoli poliziotti corsero e dissero, è morto. Dissi, no signore, non è morto. Ebbene, guarito. Dissi, no signore, lui adora quello spirito, lui non è guarito. Dissi, ma vorrei che me lo faceste rotolare via dai piedi, perché in un certo modo mi aveva bloccato là. Così Tommy Osborne vide quello, oppure sua moglie lo vide, e lo portò giù il giorno dopo e si rinchiuse in una stanza per 3 giorni. Quando tornai a casa da quel viaggio, lui era là davanti, il piccolo Tommy, il suo, con la sua piccola coppia, il suo piccolo bambino, e poi il piccolo bambino andò 2 o 3 volte intorno alla macchina, così nervoso, disse, fratello Branham, pensi che io abbia un dono di guarigione? Dissi, guarda Tommy, dopo l'inizio di questo risveglio così, ci saranno tanti guaritori divini nel paese. Dissi, sarà pietoso, arriverà al punto che la gente non avrà una riunione a meno che non abbia una guarigione divina. Vedete, la guarigione divina è una cosa minore, non potreste mai mettere in primo piano la cosa minore, vedete? La salvezza è la cosa principale, per l'anima, la guarigione divina è solo una cosa minore. Ma, dissi, succederà, perché quando viene compiuto il fenomeno, c'è sempre una moltitudine mista come ai giorni di Mosè. Come sempre, Lutero, stavo riprendendo la storia di Lutero qui non molto tempo fa e ho detto il fenomeno di Martin Lutero non fu che potesse protestare contro la Chiesa Cattolica e scamparla, ma tenere la testa al di sopra di tutto il fanatismo che seguì il suo risveglio. Quindi è giusto, così dissi, seguirà lo stesso qui, vedi? Così dissi, sei stato chiamato al ministero, lo sai Tommy? Disse, sì, lo so, sembrava un giovane promettente per il Signore. E dissi, ebbene, se io fossi al tuo posto, se sei stato chiamato al ministero, sei stato chiamato a pregare per i malati. Solo non dimentica i doni della guarigione divina e cose del genere. Prega solo per i malati. Dissi, andrei sotto quella vecchia quercia là e imparerei qualcosa sulla parola della guarigione divina. Disse, quale vecchia quercia? Dissi, quella calva che si trovava sotto il mio portico, il dottor F.F. Bosworth. Dissi, non c'è un uomo su questa terra che conosca la parola di Dio sulla guarigione divina meglio di lui. Stavo andando in Africa proprio qui qualche anno fa e mi trovava Madison Square No, cos'è quel posto dove si visita là? È a New York, San Nicolas Arena. E lui era tornato indietro in volo e venne in aereo fin lassù. E una sera uscì sul palco, mi vide, iniziò a piangere così. E io corsi dietro alla tenda e lo abbracciai. E dissi, Tommy, sei appena arrivato dalle isole? Lui disse, sì, fratello Branham. Dissi, immagino tu sia così stanco, caro, perché mai sei volato fin quassù? Disse, non sono affatto stanco. Disse, sono in luna di miele. Dissi, luna di miele. Disse, sì, io e mia moglie stiamo avendo un grande momento. Disse, vedi, fratello Branham, sono contento che il Signore non mi abbia dato alcun discernimento altro. Disse, sai quando mi hai detto di stare sotto quella vecchia quercia? Dissi, sì. Disse, quella calva? Dissi, sì, Signore. Disse, ho imparato qualcosa là. Disse, vado proprio e prendo la parola. Ci metto circa 30 minuti e leggo Satana in un tale nodo che non riesce a liberarsene. Poi offro soltanto la preghiera e dico, tutti voi che siete guariti, venite su. Disse, lascio che il primo si alzi e dia coraggio all'altro e all'altro. Disse, io e mia moglie ci mettiamo là dietro e battiamo le mani e gioiamo molto. Acclamiamo fino alle 11 circa e poi lasciamo che gli altri se ne occupino e andiamo a casa. Camminiamo al chiaro di luna e gioiamo molto. Disse, dissi sì, e quella stessa vecchia quercia si trova proprio qui stasera in attesa di andare in Africa con me. Benedico il suo cuore, stasera in gloria, godendo i piaceri della vita eterna dall'altra parte. Eccolo. Oh Dio, io sarò così felice quando saremo tutti dall'altra parte. Non è vero? E sarà tutto finito. Ora, se non sei la progenie di Abram stasera, vieni. Sii la progenie di Abram attraverso Gesù Cristo. Ora, voglio leggere solo un versetto della Scrittura. Credo affatto qualcuno legge la Bibbia per me ogni sera. Oppure, fratello Roy, voglio leggere un po' di solo un altro, perché se le mie parole falliscono, la sua non lo farà. E voglio leggere questo da San prima Giovanni, e il primo capitolo e il settimo versetto. Se camminiamo nella luce, siccome Egli è nella luce, abbiamo comunione Egli e noi insieme. E il sangue di Gesù Cristo, Figliuolo di Dio, ci purifica di ogni peccato. Vorrei prendere un testo, se fosse definito un testo, solo per un po' di tempo su questo argomento qui, la base della comunione. Se camminiamo nella luce, siccome Egli è nella luce, abbiamo comunione Egli e noi insieme. E il sangue di Gesù Cristo, Figliuolo di Dio, ci purifica da ogni peccato. Ora, vorrei parlare nei termini della comunione. Ora, perché siamo qui insieme? Siamo qui forse con diverse organizzazioni, qui sono rappresentate diverse denominazioni, probabilmente la metodista, battista, pentecostali, unità, dualità, trinità, quadrità, tutto ciò va insieme, ci sediamo qui. Ora, un giorno Dio ci spingerà tutti insieme. Egli dovrà farlo, vedete? Per fare proprio qui a Houston, Texas, non molto tempo fa, quando l'angelo del Signore si fece fotografare, quando il dottor Best quella sera della Chiesa Battista stava tenendo là un dibattito. E quando misero sul giornale che il dibattito si sarebbe tenuto tra lui e il fratello Bosworth nella mia riunione laggiù in cui il Signore mi aveva mandato, beh, vennero là, non prestarono alcuna attenzione. Se c'è una cosa in comune, la guarigione divina era in pericolo. E così ognuno di loro venne ed ebbero comunione allora. E così, poi, sarà così prima o poi. Il comunismo si radicherà da queste parti alla fine e saremo felici di essere in comunione tra di noi. Non è vero? Bravi fratelli di simile preziosa fede, che cavalchino un cammello a una gobba o un cammello a due gobbe, o ciò che sia, saremo felici di cavalcare con loro in ogni caso. Andremo, godremo della loro comunione. Spero di vivere per vederlo. Ora, la comunione è quando possiamo riunirci. Ora, non si può fare come corvi e colombe. Non possono avere comunione tra di loro. La loro dieta è diversa e le loro abitudini sono diverse. Dovete avere comunione, purché si sia d'accordo. Ora, cosa rende l'uomo desideroso di avere comunione? Cosa ci fa riunire e desiderare di avere comunione uno con l'altro? È perché deve esserci un certo tipo di tensione da quello. Ora, tempo fa mi trovavo in un grande museo dove un artista greco aveva dipinto un quadro di Adamo ed Eva. Non ho mai visto una vista così orribile in vita mia come quella dell'aspetto di Eva e di Adamo. Ebbene, se Eva aveva quell'aspetto, i capelli che sporgevano così, e la mascella di lato, e un braccio in questo modo, e l'altro in quel modo, e un arto grande così intorno, e l'altro così. Oh, era una cosa dall'aspetto orribile, brutale. Ebbene, se quello era l'aspetto di Eva, quando Adamo si svegliò e la vide, questo sarebbe il desiderio di un uomo verso sua moglie oggi, avere quell'aspetto. Era uno stress. Esatto. Ora, noi sappiamo che non è così. Ora, Dio non fa nulla se non è perfetto, è giusto, è buono, prezioso, perfetto. Ora, io credo proprio come l'uomo oggi, perché l'uomo non, quando scopre di essere un peccatore, perché non esce e dice, Padre, io sono un peccatore, voglio che tu mi perdoni. No, non lo fa. Fa la stessa cosa che fece Adamo. Si nasconde nei cespugli da qualche parte. Vedete? Vuole stare lontano. Perché? È quello che fece all'inizio. Ed è quello che penso, che Eva era la donna più bella che sia mai stata sulla faccia della terra. Desidero vedere lei e Adamo camminare insieme lungo i paradisi di Dio, solo per vedere com'era la nostra madre della terra. Lei era una persona bellissima senza dubbio, e Adamo era sotto ogni aspetto un uomo, maschile in ogni modo, Eva femminile in ogni modo. Ma ora scopriamo che ciò che rende l'uomo desideroso di comunione è il fatto che una volta aveva una comunione, e la sua comunione era con Dio. Un uomo oggi cerca di fare del suo meglio. Non importa cosa sia, se è un indiano. Quando venimmo qui trovammo un indiano che adorava il sole, adorava un totem. Andiamo in Africa, lì troviamo sotto piccoli idoli altro. C'è un posto dove lui cerca di ritrovare la sua via di ritorno, perché la sua origine era di avere comunione con Dio. Ecco da dove è venuto. Lui sa che è venuto da qualche parte dietro la cortina e sta solo cercando di guardare là dietro per vedere da dove è venuto e dov'è sulla strada del ritorno. Questo è il motivo per cui il soprannaturale attira così tanto l'attenzione della gente, è perché gli uomini guardano da dove vengono e da che parte stanno andando. C'è un solo libro al mondo che può dirvi questo. Quella è la Bibbia. Chi siete? Da dove venite? E dove state andando? È esattamente questo. Essa vi dice la vostra destinazione, proprio qui, nella Bibbia, e da dove venite e chi siete. Ora, non appena l'uomo ha scoperto di essere un peccatore, ha sempre cercato di rifare la sua via di ritorno. Ha cercato di ritrovare la sua via di ritorno ed è completamente perso. Ora, ecco perché penso che Cristo si riferiva a noi come pecore, pecore del suo pascolo. Se qualcuno ha mai radunato delle pecore, quando una pecora si perde, è completamente persa. e ho radunate molte volte e ho trovato quella pecora là fuori. Quando è staccata dalle altre, rimane proprio ferma e bella fino a quando il lupo non la prende o succede qualcosa. Non riesce a trovare la strada per tornare indietro. È completamente persa. Deve avere il suo pastore. Ed è così che è la razza umana. Non possiamo salvarci più di quanto il leopardo perda le sue macchie leccandole. A lui le lucida soltanto mentre lecca. Così, ma mostra il suo sforzo. Ha cercato di ritrovare la via del ritorno. Continua ad assumere lo stesso atteggiamento nel cercare di ritrovare la via del ritorno. Troviamo che la prima cosa che cercò di fare fu cercare di coprirsi con foglie di fico per farsi... Ora, la religione è una copertura. Sappiamo che lo è. È una copertura. La prima cosa che cercò di fare fu coprirsi, farsi dei grembiuli di foglie di fico. Scoprì che non avrebbero funzionato. Nella presenza di Dio, Dio condannò le opere della sua mano. Non avrebbe proprio funzionato. Cercò di costruire una torre per scampare a tutte le inondazioni e le distruzioni e ritrovare la via del ritorno su questa torre. A Babele, di nuovo a Dio. Dio la condannò, confuse il loro linguaggio e la torre cadde. E ogni volta che l'uomo cerca di fare la sua propria strada, lui fallisce. Dopo aver perso la sua comunione con Dio, divenne un vagabondo, dovette spostarsi da solo. Dio si prendeva cura di lui prima di allora. Ma ora scopre che deve spostarsi da solo ed è una cosa piuttosto difficile. Quindi non ha un padre amorevole che veglia su di lui e lo protegge, e lo guida, e lo dirige, e lo nutre, e lo veste e si prende cura di lui come faceva. Così invece di tornare indietro, cerca di trovare la sua strada. Vuole fare la sua strada del ritorno. L'uomo vuole fare la propria strada di ritorno. L'ha sempre fatto. Lo farà sempre, suppongo. Cercherà di trovare la sua strada e ogni volta che fa la sua strada si sbaglia sempre. Ora scopriamo in quest'epoca, prendiamo alcuni dei modi in cui ancora cerca di tornare. In quest'epoca cerca di tornare attraverso le sue facoltà intellettuali, cerca di tornare a istruirsi. Non molto tempo fa avevamo un programma qui, se potessimo istruire il mondo. Qui, circa 75 anni fa, il mondo si è preso cura di tornare a istruirsi nella comunione. Far sì che tutte le nazioni, quando civilizziamo il mondo, portino il monarca della libertà e portino i pagani e tutto il resto. Abbiamo iniziato nelle nostre chiese a fare programmi per insegnare a leggere, scrivere e l'aritmetica. Cosa abbiamo fatto? L'abbiamo reso doppiamente figlio dell'inferno di quanto era all'inizio. Sono appena arrivato dall'Africa di recente ed in Africa la cosa peggiore che abbiano mai fatto è stata istruire i pagani. Il pagano più difficile da affrontare è il pagano istruito. Ora, un pagano è un incredulo. E prendete un pagano non istruito, a volte potete parlargli, ma lo istruite. Lui ne sa più di te o di Dio o di chiunque altro. Quindi... E cosa facciamo? Ora, in modo che i miei amici di colore qui capiscano, quando prendete il nero africano, quando è là nella sua piccola capanna, là fuori, sta bene. C'è solo una cosa di cui ha bisogno, è Cristo. Portatelo in città e quando, e vi dico che vivendo laggiù, potrebbero insegnare a questo mondo cristiano la morale di cui non saprebbero nulla. Perché c'è una tribù là, se c'è una ragazza che aspetta fino a dopo una certa età, fino a quando non è sposata, e se non ha qualcuno o non sposa qualcuno entro quel tempo, ebbene, deve togliere i segni tribali e andare in città ed essere solo un operaio come quelli che sono in città, andare nei complessi. Non è più adatta a stare tra la società di quella tribù. Ora, essa è sposata. Prima di potersi sposare, deve essere messa alla prova la sua verginità. Se viene trovata colpevole, deve dire all'uomo che l'ha fatto e vengono uccisi entrambi insieme. E se lo facessero a Hollywood o a Los Angeles o negli Stati Uniti stasera, ci sarebbero un sacco di uccisioni. Nessuna vita notturna simile in Africa. No, loro vivono meglio di noi moralmente, più puliti. Noi che ci definiamo cristiani. Sì, signore, se quella ragazza viene trovata colpevole, se una donna viene trovata colpevole di essere scappata o disonorevole verso suo marito, viene uccisa subito con l'uomo che vive con lei. Sì, signore, non c'è nessun immorale tra loro. In tutti i discernimenti dei casi, non ho mai trovato un solo caso di malattia venerea tra di loro. Esatto, in nessuno di loro ho trovato la tubercolosi e altre cose, anche la lebbra, ma nessun immorale, nessun venereo. Ora, vedetela, sono vagabondi. È la nostra istruzione. Cosa ne facciamo di loro? Li portiamo laggiù in un complesso e calciate su un pezzo di latta dove quelli stanno cercando di... Devono togliere quei segni tribali. E trovate che capre, maiale e tutto il resto corre via da là. E 4 o 5 bambini, 4 o 5 uomini, 4 o 5 donne. Ecco cosa fa loro la civiltà. Quando questo paese qui era bello, l'indiano viveva qui da solo, aveva pochissimo peccato, poca guerra tribale. Ma quando è arrivato l'uomo bianco, cosa ha portato? Donne, whisky, uccisioni, omicidi. Guardate dov'è adesso. Vedete? La civiltà porta il peccato, sempre. Quando l'uomo iniziò a moltiplicarsi sulla faccia della terra, iniziò la violenza e Dio distrusse il mondo. Il peccato è venuto dalla civiltà, quindi i vostri intellettuali non vi faranno mai tornare in comunione con Dio. È un'affermazione dura, ma lasciatemi dire questo con tutta la tolleranza e non cercando di sostenere la mia ignoranza, ma penso che il peggior nemico che Gesù Cristo abbia mai avuto sia stata l'istruzione. Istruite il mondo, ottenete un mucchio di pagani istruiti e non potete fare nulla con loro. Non molto tempo fa ho avuto un uomo dell'FBI che è stato convertito nella mia riunione. Mi ha portato nella stanza e mi ha mostrato come il dove inizia il crimine. E una volta durante una riunione ho fatto una dichiarazione del genere e lui mi ha mostrato su una mappa come prendere una piccola cosa e tirarla fuori da una mappa in certi posti. E ha mostrato dove si trovavano le persone più istruite. Era dove c'era più crimine. Giusto, pensano di poter superare in astuzia la legge e cose del genere. Istruiti, l'istruzione è stata un debito per la salvezza dell'anima umana. Ora l'istruzione va bene per quanto la riguarda, ma non prenderà mai il posto della salvezza. Così l'uomo che cerca di tornare a istruirsi verso Cristo sta combattendo l'aria. Non lo farà mai, non può farlo. Ora, quando questo fallisce, ora stanno cercando di portare le persone in una comunione, dopodiché hanno pensato di denominare il mondo. Il metodista avrebbe avuto la sua denominazione, il battista avrebbe avuto la sua, e i cattolici avrebbero avuto la loro, e i pentecostali avrebbero avuto la loro, e questo è stato un altro errore fatale. Non potrete mai farlo, non lo farete mai, state solo lottando contro l'aria, tanto quanto loro nel programma di istruzione. Non sarete mai in grado di farlo, non è il piano di Dio dall'inizio. Voi dite bene, abbiamo un ottimo programma, abbiamo, può essere così, ma la Chiesa è programmata alla morte. È vero, non abbiamo bisogno di programmi, abbiamo bisogno di riunioni di preghiera, proprio così. A noi non serve l'istruzione, abbiamo bisogno di salvezza. Ecco di cosa abbiamo bisogno. La salvezza non è nell'istruzione, la salvezza non è nelle denominazioni. L'istruzione fa la sua parte, la denominazione fa la sua parte, ma quella non è il... quello non è il motivo fondamentale per... non è il modo in cui torneremo mai ad avere comunione. Ora seduti qui, e qui c'è un uomo che è un battista, e qui ce n'è uno che è un pentecostale. Sono posti uno in disaccordo con l'altro. Poi l'unità pentecostale, e la trinità pentecostale, e la pentecostale quanti? Sapete, tutti così. E la Chiesa di Dio, quadrita, ognuna, vedete, proprio in disaccordo con l'altra. Se le assemblee mi portassero in una città, allora le altre non avrebbero nulla a che fare con ciò. Se le altre mi portano in una città, nessuno di loro ha nulla a che fare con ciò. Vedete? Ecco come sembra essere. Non sarete mai in grado di denominare le persone nell'aver comunione. Non potete farlo, non funzionerà proprio, solo non funzionerà proprio, non è il programma di Dio. Ora, vedete la grande cosa che stanno facendo ora? Dio non ha mai distrutto nulla, ma l'uomo si distrugge con la sua stessa saggezza. C'erano due alberi nel giardino dell'Eden, uno di essi era l'albero della vita, l'altro era l'albero della conoscenza. La prima volta che un uomo diede un morso all'albero della conoscenza, separò la sua comunione da Dio. Ogni volta che dà un morso, distrugge se stesso. Con un morso ha preso la polvere da sparo, uccide il suo compagno. La cosa seguente che ha preso con un morso sono state le automobili, uccidono più della potenza della pistola. Ora si è procurato una bomba atomica. Cosa farà con quella? Vedete, distrugge sempre se stesso mediante la sua conoscenza. L'ha realizzato. Perché non torna qui a questo semplice albero della fede e crede? Vedete, è tutto ciò che deve fare. Ora, guardate ora cosa è successo. Ora, scopriamo che l'uomo ora ha preso, ha un programma, ce l'hanno in Russia, lo stanno adottando negli Stati Uniti, al punto che attraverso la scienza troveranno la via del ritorno. Ora, la scienza ha portato una provetta in Russia non molto tempo fa, al punto che hanno potuto rimettere i muscoli su un uomo che aveva avuto il suo, era stato, aveva una paralisi infantile, poteva far crescere i suoi muscoli. Hanno preso una provetta e l'hanno scossa. Abbiamo guarigione in questa provetta, abbiamo guarigione in questa, abbiamo, c'è la salvezza in questa provetta. Vedete, la scienza, loro possono, cercando di andare sulla Luna, e quella è un'altra torre di Babele. Così hanno solo tutte queste cose diverse, gli Sputnik in una corsa per andare lassù sulla Luna. Ebbene, fratello, io non sono in una gara, ma vi dico una cosa, un programma qui, non ce l'ho io, ma ce l'ha Dio. Io sono il suo venditore di questo. E ora vi dico, è un programma che vi porterà 100 milioni di miliardi di anni luce oltre la Luna. Proprio così. E se andate là sulla Luna, non potreste sedervi perché dicono che saltereste subito in alto, all'indietro, a meno che non abbiate un magnete che vi tenga là. Non potreste rimanere per la notte, congelereste a morte. Di giorno vi brucereste. Cosa farete quando arriverete là? Non voglio andare là, voglio andare dove sono, a casa, cioè all'altra parte, proprio così. Un volo in un momento, in un batter d'occhio, essere presi via nel rapimento e andare a stare con il Signore Gesù dove vivremo per sempre. Non qualcosa che cercate di attaccarvi a qualcosa, qualcosa che siete già lì per restarci per sempre. Che cosa gloriosa è quella! Ora, vedete tutte queste denominazioni, separazioni, scienziati e tutte loro, tutta l'istruzione, tutte le denominazioni, tutte le separazioni e le segregazioni e tutto. Abbiamo abbandonato il principio primario, è l'unico modo in cui Dio può portare l'uomo nella comunione. Non possiamo farlo per il razziale, separando le razze. Non possiamo farlo in quel modo. Non possiamo farlo per il nazionale. Vogliono una bandiera, una nazione, una lingua. Ebbene, prima o poi sarà così. Ora, l'unica ragione per cui l'uomo lo vuole, la Germania lo voleva, voleva che tutti parlassero tedesco, che tutte le nazioni parlassero tedesco. Se non parlate tedesco, non ci siete dentro. Ero in Africa e i boeri pensano, hanno comunque una lingua illegittima, un po' di francese, un po' di inglese e un po' di Germania, e tutto ciò mescolato insieme. E dicono, oh, il millennio dovrà usare quella lingua. Quando il millennio inizierà, i cristiani lo pensano. Ebbene, l'inglese vuole pensare e la Gran Bretagna, sapete? Oh, mai! Certo, noi sarà l'inglese nel millennio. Ebbene, noi, diciamo, parleremo sicuramente l'accento americano nel millennio. Ma vi dirò, rimarrete sorpresi! Ci sarà una lingua celeste che non avrete mai sentito prima, poiché parleremo quella lingua. E non sarà la bandiera a stelle e strisce, né la svastica, né il cerchio esagonale del mezzo cerchio della falce e martello. Non sarà una di quelle bandiere, ma sarà la vecchia rozza croce macchiata di sangue così divino, emblema di sofferenza e vergogna. Quella è la bandiera, una bandiera, un re, Cristo Gesù, una nazione, un popolo, una lingua, tutti i cristiani nati di nuovo. Quello sarà il tempo. Ora, Dio stabilì il programma proprio nel giardino dell'Eden e condannò l'opera della mano dell'uomo dal principio. Non appena l'uomo fece il suo primo errore cercando di ritrovare la sua via del ritorno attraverso la sua religione di foglio di fico, Dio lo condannò. E cosa fece egli? Uccise alcuni animali e prese alcune pelli di pecora, credo fossero, e le gettò là dentro. Così dimostrò attraverso questo che serve il sangue, è sempre stato il programma di Dio e sarà sempre il programma di Dio. Poiché attraverso il sangue c'è remissione del peccato e senza il versamento del sangue non c'è remissione del peccato. Sia che lo prendiate come vogliate, tutti gli altri programmi falliranno, ma questo no. Senza il versamento del sangue non c'è remissione del peccato. Dio all'inizio là, in passato, stabilì il programma e l'unica via che ci sia per tornare alla comunione con Dio e uno con l'altro è attraverso il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio. E lui uccidendo l'agnello o la pecora, portò la pelle di pecora, qualcosa morì per coprirli. Ed è proprio così, non potete organizzarlo, non potete istruirlo, non potete scientificamente, voi dovete accettarlo sulla base della fede, che qualcosa è morto per voi, quello porta la comunione. Ora Giobbe lo credeva, il più antico libro della Bibbia. Giobbe accettò l'offerta del sangue, accettò l'olocausto che era l'uccisione della pecora. E ricordate, gli rimase fermo su ciò quando gli avvenne di tutto. Anche i membri della sua chiesa dissero, Giobbe, hai peccato, hai trasgredito contro Dio. Una volta, prendiamo Giobbe solo per un momento. Vediamo che lui aveva fatto quell'offerta, aveva messo un'offerta per il peccato per i suoi figli e disse, per caso potrebbero aver peccato contro Dio, quindi offrirò un olocausto per loro. Non è amorevole quello? Se avessimo delle persone oggi, se le nostre madri e i nostri padri fossero così preoccupati per i nostri figli, invece di farli uscire qui per strada con qualche piccolo fumatore di sigarette e fuori a queste feste di rock and roll, e le cose come vanno? Se li tenessimo in casa e pregassimo per loro nelle riunioni di preghiera, sarebbe un mondo molto diverso. Proprio così. Giobbe disse, può darsi che non abbia potuto preservare i miei figli e le mie figlie dal peccato, ma se l'hanno fatto mi baserò su un olocausto, offrirò un olocausto. E quando vennero le prove e le tentazioni, ora Giobbe prese la via provveduta da Dio, il sacrificio, il sangue, l'olocausto, e si cibassò. E quando arrivarono le difficoltà e le prove, ebbene, se quello fosse fosse stato sulla denominazione, sarebbe caduto molto tempo fa. Sullo scienziato sarebbe caduto molto tempo fa. Perché lui era tutto ciò che aveva, gli fu portato via. I suoi figli furono uccisi, le sue ricchezze furono tolte, la sua salute era finita. E lui si sedette sul mucchio di cenere con un pezzo di coccio o qualcosa del genere, raschiandosi le bolle, fino a quando anche sua moglie disse: Giobbe, perché non maledici Dio e muori? Lui disse: parli come una donna stolta. Non disse che era stolta, ma parlava come una stolta. Lui disse: parli come una stolta. Il Signore ha dato e il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore. Quando scesero i suoi consolatori, i membri della Chiesa, scesero e lo accusarono. Lui sapeva di essere giusto perché non confidava nei suoi meriti, ma aveva soddisfatto il requisito di Dio perché si era basato sul sacrificio di sangue. Sì, Signore, sapeva di essere giusto perché aveva soddisfatto i requisiti di Dio. E poi, notate, se continuerete proprio a restare saldi, basarvi sul sangue, non prendete nient'altro. Siate membri della vostra denominazione, va bene così. Abbiate un'istruzione, va bene. Scienza, quello va bene. Ma prima ponetevi sul sangue. Quello è l'unico luogo di comunione, è il sangue. Ora notate, Giobbe, qualunque cosa passasse, cosa andasse, cosa dicesse la sua chiesa, cosa dicesse chiunque altro, lui sapeva di aver soddisfatto i requisiti di Dio. Si era basato sul sangue. L'olocausto. E notate, quando arrivò l'ultima ora della sua tentazione e gli dissero di maledire Dio e morire e così via, lui disse: tu parli come una donna stolta. Poi venne Eliù. Eliel significa il forte di Dio. Analizzate il suo nome e avrete Dio in Cristo, il rappresentante. Lui scese e non accusò Giobbe di essere un peccatore. Ma Giobbe voleva sapere dove era un Dio alla cui porta poter bussare e parlare con lui, e dove ci sarebbe stato uno, un giusto. Eliù glielo disse che poteva stare sulla breccia. Mettere la mano su un uomo peccatore è un Dio santo, e avrebbe fatto da ponte tra un uomo peccatore e un Dio santo, dove un giorno sarebbe arrivata la vera offerta di sangue. Essendo Giobbe un profeta, quando lo Spirito venne su di lui, entrò nello Spirito, i tuoni iniziarono a rombare, i fulmini iniziarono a lampeggiare. Egli si alzò in piedi e disse: io so che il mio Redentore vive, e negli ultimi giorni egli starà su questa terra. E se anche i vermi corporali distruggeranno questo corpo, non di meno io vedrò Dio nella mia carne. Stava prendendo questa offerta di sangue qui fino all'arrivo di quella vera. Guardò queste vide che era l'ombra di una futura, perché Dio è indietro nell'Eden lo aveva richiesto, e Giobbe rimase su quel sacrificio. Sì, Signore, era l'unico posto in cui Dio aveva promesso di incontrare l'uomo. Era sotto il sangue. Israele, nell'Antico Testamento, l'unico luogo in cui Dio incontrò Israele fu sotto il sangue versato. Venivano da tutte le nazioni dove l'agnello veniva ucciso, ma Dio veniva incontrato solo sotto il sangue versato. Sotto il sangue dell'agnello è il luogo di incontro di Dio. Ecco dove egli incontra il suo popolo. Ecco dove egli incontra la sua chiesa. Ecco dove egli soddisfa i vostri bisogni. È sotto il sangue. E al di fuori del sangue non c'è remissione o udienza. Solo attraverso il sangue. Ora, e prendiamo i numeri, il 19° capitolo di Numeri, quando erano in viaggio, Dio disse loro di andare a prendere una giovenca rossa. Ora, guardate questo solo un momento, il simbolo, qui. Ora, andate, prendete una giovenca rossa che non ha mai avuto un gioco su di essa. Non è stata giocata, non è mai stata sotto un gioco. Ed è rossa, deve essere rossa dappertutto. Ora, il rosso è un brutto colore per alcuni. Rosso significa fermarsi al semaforo e così via. Ma il rosso è anche il segno di un'espiazione. Ora, avete mai preso scientificamente il rosso e guardato attraverso il rosso? Se prendete il rosso e guardate attraverso il rosso è bianco. Prendete il rosso attraverso il rosso, appare bianco. E così quando Dio guarda attraverso i nostri peccati, siano rossi come cremisi, non di meno saranno bianchi come la neve. Quando Egli guarda attraverso il sangue del suo stesso figlio e vede noi, non può vederci come peccatori rossi cremisi. Egli ci vede bianchi come la neve, lavati nel sangue del suo stesso figlio. Quando siamo sotto il sangue. Oh, che bella la Bibbia e le sue illustrazioni. Il rosso attraverso il rosso appare bianco. So che quello è un grande segno per noi, il segno di un'espiazione. La giovenca rossa, ora, doveva essere uccisa in sulla sera, simbolo di Cristo. Ora, quando Cristo venne, Egli non si aggiogò mai con i farisei o con i sadducei, si aggiogò solo con uno, e quello fu il Padre. Lui e il Padre erano aggiogati insieme, essi erano uno. E questo è il modo in cui il cristiano deve essere, che tu sia un metodista, battista, pentecostale, qualunque cosa sia, devi prima aggiogarti a Gesù Cristo. Prendete il vostro gioco su di me e apprendete da me, perché sono mite e umile, perciò vi riporta in relazione e in comunione con Dio, purché siate aggiogati a Cristo. Ora, notiamo che quando la giovenca doveva essere uccisa in sulla sera, davanti a tutta la congregazione, così come Cristo fu ucciso in sulla sera. Ora, quando doveva essere uccisa, il suo corpo doveva essere bruciato e con gli zoccoli e tutto, ed era per fare d'acqua di separazione. Ora comprendiamo questo nel libro di Efesini, dove siamo lavati dall'acqua della parola. Le acque di separazione sono la parola di Dio. E dovevano essere conservate in un luogo netto, dove quando ogni via andante o un peccatore che passava per entrare nella congregazione del Signore, questo veniva conservato in questo luogo netto. Poi doveva prendere 7 strisce di sangue e rigarle sulla porta con il dito del sommo sacerdote Eleazar, cioè colui che entrava nella congregazione. Ora, guardate quanto è bello! Oh, spero che non lo manchiate! Guardate! Qual era la prima cosa? Ora, mio fratello battista, metodista e pentecostale, spero solo che vi togliate le giacche per qualche minuto. Io voglio che vediate questo, se non altro. Qui non molto tempo fa stavo parlando di questo in una riunione di comunione e uno dei grandi rabbini degli Stati Uniti mi è venuto incontro sul retro, laggiù, e ha detto: «Non ho mai sentito una cosa del genere in vita mia. Sono stato un rabbino e provengo da una generazione di rabbini, rabbino dopo rabbino dopo rabbino, e ora è un rabbino pentecostale con il battesimo dello Spirito Santo». Stavo predicando con lui a Shreveport e la signora gli disse: «Signore», disse, «rabbino, faccia mettere un televisore nella sua stanza». Lui disse: «Non televisione, inferno visione, portatela fuori da lì». E lei disse: «Bene, non è un rabbino?». Lui disse: «Sono un rabbino pentecostale, benedetto Dio». Lui disse: «Bene, sì». Ora, guardate questo simbolo qui. Ora, la giovenca doveva essere arsa, e con lei veniva arso l'issopo, cedro e scarlatto. Dovevano essere bruciati insieme alla giovenca. Ora, notate, il cedro è una sequoia, legno tinto, bianco e rosso insieme, che simboleggia la croce. È scarlatto, è lana di montone tinta di sangue. E l'issopo erano erbacce che venivano messe insieme. Adesso l'issopo è ciò con cui si applicava il sangue. Ed era il sangue sullo scarlatto, sul legno di cedro, tutto bruciato insieme per formare cosa? Per fare le acque di separazione. Facevano l'acqua e la separazione tenuta in un luogo netto. Ora, il peccatore passava, era impuro. Ora, notate, l'acqua di separazione, le ceneri mescolate all'acqua, che significano lo spirito di vita e così via. Ma lui doveva essere asperso per i suoi peccati con l'acqua di separazione. Ora, mio fratello Battista, voglio chiederti qualcosa. Se la giustificazione è tutto ciò che Dio richiede, vorrei chiederti questo. Quando l'uomo veniva separato dalle acque di separazione, asperso, allora non poteva ancora entrare nell'adorazione della gloria del Signore. Non poteva farlo perché era asperso solo dai suoi peccati. Lo separava dai suoi peccati, ma non lo metteva in comunione. Proprio così. Lo separava soltanto dai suoi peccati. Ora, Efesini disse, siamo lavati dall'acqua della parola. Ora, ascoltare la parola ed essere religioso quanto vuoi è il tuo pastore uno studioso, e il tuo dottore in teologia uno studioso, non ti pone ancora nella comunione. No, Signore, non lo farà, perché erano solo separati dai loro peccati. Ora, questo è un... La giustificazione era la dottrina di Martin Lutero. Questo lo sappiamo. Essendo giustificati per fede, eppure ciò non portò una comunione. Ora, sappiamo la prossima cosa che il credente doveva fare. Dopo essere stato separato dai suoi peccati. Allora, cosa faceva? La prossima cosa da fare è girarsi verso i cortili. E mentre andava... Notate... Oh, mai! Mi sento religioso quando parlo di questo. Guardate, la cosa successiva che doveva guardare. Aveva 7 strisce di sangue davanti a sé per mostrare che le 7 strisce significavano le 7 epoche della Chiesa o i 7.000 anni. Ad ogni epoca doveva essere rappresentata dal sangue, nient'altro e nessun altro modo. Dalla Genesi all'Apocalisse, dall'Eden al Millennio, e il sangue e nient'altro. Altro che il sangue. Un'altra cosa, il credente doveva riconoscerlo. Il credente si avvicinava verso... Ora, lui non è ancora in comunione, eppure è separato dai suoi peccati, ma non è in comunione. Doveva riconoscere che il sangue lo precedeva. Qualcosa era morto per precederlo. Ed Ebrei 13, 12 e 13 disse, Gesù soffrì fuori della porta affinché potesse santificare il popolo con il suo stesso sangue. Questo fa salire voi, metodisti. Va bene per la vostra santificazione. Ancora non in comunione. Non l'ha ancora fatto. Ma quando andavano, lui era dentro l'edificio. Ma potevate essere in comunione tra di voi, salutarvi l'un l'altro, ma non essere ancora in comunione con Dio. Ora, poi una volta all'anno il sommo sacerdote, oh my, doveva essere vestito in un certo modo, doveva essere unto in un certo modo, doveva essere unto con il profumo della rosa di Sharon. Lo mettevano sulla barba di Aronne e scendeva fino all'orlo della sua veste. Doveva avere una veste fatta in un certo modo. È un'altra cosa. Doveva camminare in un certo modo. E all'estremità della sua veste aveva una campanella e una melagrana. Una campanella e una melagrana. E doveva camminare in un certo modo per farla suonare. Santo, santo, santo il Signore. Santo, santo, santo il Signore. Cosa stava facendo? Si stava avvicinando alla gloria della Shekinah, la vera comunione. bene. Alleluia! Ora, vedete, aveva e doveva fare un rumore. L'unico modo in cui la congregazione poteva dire che non era morto è perché potevano sentire quel rumore. Vi dico che quando la Chiesa mette il suo rumore succede qualcosa, giusto? Sicuro come il mondo, perché ovunque c'è la gloria della Shekinah, c'è un rumore. Guardate, l'uomo che veniva unto e Aaron entrava portando il sangue davanti a sé. Entrando, santo, santo, santo il Signore, santo, santo, santo il Signore, le campanelle suonavano, unte, entrando nel luogo santissimo. Come la congregazione ammirava quell'uomo! Come un giorno entrò là dentro e lasciò il suo vecchio bastone che aveva in mano. E quando tornò di nuovo dentro, quel bastone che era morto, nient'altro che un vecchio bastone, aveva preso vita. Era fiorito e aveva dei fiori. Sì, Signore, giacendo nella presenza della gloria della Shekinah. Vi dico che lo farà sicuro come il mondo. Prenderà una vecchia chiesa morta che entrerà in quella gloria della Shekinah e la farà sbocciare in una chiesa di fede. Segni e prodigi. Sì, Signore. Notate cosa venne. Lui era qui, unto. Entrava dietro quel luogo e loro potevano solo ascoltare, sentire quelle campanelle. Aaron, trovandosi nella gloria della Shekinah, vicino al propiziatore, dove i cherubini avevano le ali che si toccavano sopra di esso, le guardie del propiziatorio, e potevano ascoltare là dentro. Oh, come il loro cuore desiderava entrare là dentro. Santo, santo, santo il Signore. E sapete cosa faceva Aaron? Oh, lui viveva di anno in anno per entrare. E come la normale congregazione non poteva entrare, eppure vivevano sotto il sangue, ma tuttavia non nella gloria della Shekinah. Ma quando venne il vero sangue, il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, egli infranse la parete di mezzo che separava, egli strappò la cortina da cima a fondo. E ora il credente, chiunque voglia, che entri nella gloria della Shekinah, è un uomo attraverso la giustificazione, credendo alla parola, la santificazione lo purifica dai suoi peccati, è un suddito per entrare nella Shekinah pentecostale. Dio fece la stessa cosa il giorno di Pentecoste, quando egli salvò la Chiesa tramite la giustificazione. Romani 5.1. Santificazione, egli, credo sia San Giovanni 17.17, egli disse, santificali, Padre, tramite la verità, perché la tua parola è la verità. Ma il giorno di Pentecoste la parete di mezzo, il divisorio fu abbattuto, la cortina fu strappata da cima a fondo al Calvario, e il credente entrò in quella gloria della Shekinah, e la potenza di Dio scese su di loro. Santo, santo, santo il Signore! Fecero le lode e le glorie in lingue sconosciute e uscirono da là acclamando e gioiendo. È l'unico luogo di comunione, fratello, quello è l'unico luogo che farà sì che l'ebreo, il greco, il bianco, il nero, il giallo e il marrone si riuniscano nei luoghi celesti in Cristo Gesù, e quando saranno entrati in quella gloria della Shekinah. Non c'è più vergogna in loro. Ecco cosa penso sia il problema con la Chiesa pentecostale oggi, fratelli. Scopriamo che la gente si vergogna così tanto. Si vergognano di dire Amen. Essi si vergognano persino di glorificare il Signore. Alcuni predicatori si alzano in piedi e dicono Amen, come un vitello con i crampi, e si alzano così cercando di arrivarci. Odio quella cosa, mi piace un... Si alzano e cantano qualche grandiosa canzone classica su un grandissimo cercare di fingere, come il resto delle chiese. Quella non è comunione. Se c'è qualcosa che odio, scusate l'espressione di qualche minuto fa, non volevo dirlo in quel modo, perdonatemi, ma quando io penso al modo in cui la Chiesa è diventata così irrigidita, indifferente, oh mai, qual è il problema? Li vedete salire lassù e provare a cantare. Non molto tempo fa mi trovavo in una chiesa della santità dove c'era un coro là dietro. Volevo così tanto dire qualcosa. Non sapevano che ero seduto nello studio del pastore. Ed ecco uscire quel coro là e David Duplessis raccoglieva un'offerta per le missioni all'estero. E se quei ragazzi con grandissime tuniche e altro uscirono là con quelle ragazze comportandosi male e raccontando barzellette, e uno iniziò e disse: ora ecco, sono cieco, sono in una missione all'estero, lasciate che vi dica, mettete dentro qualcosa per me, su e giù così, e uscivano là e cercavano, con una voce troppo allenata, cercavano di squittire e gridare, come se stessero cercando di cantare. Si capiva che non stavano cantando nella gloria della Shekinah. Odio una voce troppo allenata, stare là in piedi, trattenere il respiro, da diventare blu in faccia. Quello non è cantare. Ma se c'è una cosa che mi piace, è il buon vecchio e libero cantare pentecostale, nato di nuovo fedele al cuore, nello spirito. Dimostra che non ce l'hanno, stanno lasciando quella gloria della Shekinah. Quello è l'unico posto in cui potete farlo. Farà sì che metodisti, battisti, presbiteriani, luterani, cattolici, unità, dualità, trinità e tutti insieme entrino nella gloria della Shekinah. È l'unico luogo di vera comunione. Un uomo e una donna che sono entrati là dietro. Non c'è differenza in nessuna persona allora. Sono tutti fratelli là dentro perché loro non sanno solo una cosa, cioè il sangue. E sanno di essere fratelli. Amen. Vorrei essere il doppio della mia taglia adesso. Forse potrei gioire il doppio. Sì, comunione, comunione sotto il sangue. L'unico rimedio di Dio. Le denominazioni ci separeranno, l'istruzione ci separerà, la scienza ci separerà, ma il sangue di Gesù Cristo ci purificherà dal peccato. Abbiamo comunione uno con l'altro mentre camminiamo nella luce come Lui è la luce della gloria della Shekinah. Amen. Come un uomo che si sposa, quando si sposa, vivete in una casa di tre stanze. Lo sapete? Oh, voi dite, scusami, ne ho 10. No, non è vero. Vivete solo in una casa di tre stanze. Sono il vostro, potete avere 3 o 4 camere da letto e 3 o 4 ripostiglie e cose del genere, ma in realtà vivete in una casa di tre stanze. Quella è la cucina, il soggiorno e la camera da letto. Esatto. Vivete in una casa con tre stanze. Dio ha vissuto in una casa con tre stanze. Padre, Figlio, Spirito Santo. Vivete in una casa di tre stanze. Anima, corpo e spirito. Ora vivete in una casa con una cucina, un soggiorno e una camera da letto. Qual è la prima cosa da fare quando parlate alla vostra cara moglie? Questa è la parte della cucina. Aver comunione. Come l'uomo che entra in chiesa, si siede sul retro, ha proprio un po' di comunione uno con l'altro quando entra per ascoltare la parola. La fede viene dall'udire. Poi la cosa seguente, nell'altra stanza, è la stanza del fidanzamento. Ebbene, molte persone pensano che finché entrano in cucina è tutto quello che devono fare. No, allora vi state solo cibando, vedete? Vi state solo nutrendo. Poi la stanza accanto è la stanza del fidanzamento, dove fate l'amore con vostra moglie nel salotto. Ma ora aspettate, questo è quanto vanno avanti alcune persone. Ma ricordate, nella stanza accanto non c'è solo la comunione, ma anche la relazione. Ed è questo il problema della Chiesa oggi. Si vergognano. Se potete cogliere la mia parabola, loro non vogliono quella relazione con Dio. Preferiscono avere un'organizzazione sciocca, fredda, formale, rigida. Dicono, sono presbiteriano, sono metodista, sono battista, sono pentecostale. Piuttosto che arrivare davvero a quella relazione con Dio, per uscire dare alla luce figli che gridano, Abba, Padre! Si vergognano del Vangelo di Gesù Cristo. Paolo disse, non mi vergogno del Vangelo di Gesù Cristo, perché la potenza di Dio per la salvezza di coloro che credono. Non li faremo mai entrare istruendoli, non li faremo mai entrare denominandoli, non li faremo mai entrare scientificamente, devono nascere dentro, proprio così. Quando nasce un bambino ci sono tre elementi che provengono per la vita del bambino. Qual è la prima cosa? Scusatemi, sorelle. Qual è la prima cosa che arriva? Acqua. Se non avviene un parto asciutto, il bambino non è normale. Seconda cosa? Sangue. È giusto? Qual è la cosa seguente? Vita. Cosa venne da Gesù? Acqua, sangue e vita. Trafissero il suo fianco. Ciò che costituisce la nascita naturale costituisce la nascita spirituale. Se un bambino nasce morto, non piange, non c'è emozione in lui. Qual è il problema? È un bambino nato morto. Ecco qual è il problema delle chiese oggi. Cosa c'è che non va con i nostri pentecostali? Diamo alla luce troppi bambini nati morti. Proprio così. Sì, signore, è vero, è esattamente giusto. Cosa si fa con un bambino se è nato morto in quel modo? Basta prenderlo per i talloni, alzarlo e dargli una piccola stimolazione protoplasmatica posteriore, proprio il più forte possibile, e questo lo sistema. E se c'è qualcosa di cui la Chiesa ha bisogno stasera, è una buona sculacciata del Vangelo all'antica, con la potenza dello Spirito Santo. Avere una sola cosa a che fare con ciò, separarci a motivo di questo. Sciocchezze! Dimostra che non siamo ancora stati nella gloria della Shekinah. Proprio così. Quando ero un ragazzino, io e mio fratello siamo andati nel campo. Dietro di noi abbiamo trovato una vecchia tartaruga a palustre. Non so se sappiate cosa siano meno qui sulla costa ovest. Quanti sanno cos'è una tartaruga o una tartaruga a palustre? Bene, era la cosa più divertente per noi bambini. Aveva un aspetto così orrendo. Aveva quelle vecchie grandi gambe, sapete, che si allungano così. E io dissi, non è una cosa buffa, fratello? Lui disse, sì, lo è. Io dissi, andiamo a guardarla. Quando l'abbiamo fatto, ha fatto come un sacco di questi cristiani, sapete, cosiddetti. Fanno... si ritirano proprio nel guscio. Oh, tu sei il fratello Branham, quel santo rotolante. Tu sei quel tizio che crede nella guarigione divina. Tu sei quel guaritore divino. Oh, tu vecchia tartaruga. Vedete? Così allora per prima cosa, sapete, dissi, ebbene, aspetta un attimo, fratello. Dissi, la sistemo io. Volevamo vederla camminare. E lei non voleva camminare per noi. Si era messa là proprio come fosse morta. Questo è ciò che la Chiesa ha fatto, tutta ritratta nel vostro guscio presbiteriano, il vostro metodista, battista e il guscio pentecostale, proprio ritratta dentro. Non vogliamo avere niente a che fare con gli altri. Oh. Sapete cosa dissi? Dissi, mi prenderò un rametto, gliela farò vedere. Sono andato a prendermi un grandissimo ramo di salice e l'ho frustata in tutti i modi possibili. E lei non fece niente. Non potete inculcarglielo frustandoli. No, dissi, te lo dirò, la sistemerò. La portai giù al torrente, la presi per il guscio. Dissi, l'affogherò o camminerà. E la misi sotto l'acqua e spuntarono solo alcune bollicine. E questo fu tutto. Non fece nulla. Fratello, puoi battezzarli tre volte in avanti, tre volte all'indietro, versarli in qualsiasi modo vogliate, e lui scende un peccatore asciutto e ne esce uno bagnato. Ma sapete come l'ho fatta muovere? Ho acceso un piccolo fuoco e ci ho messa sopra la vecchietta. Si è mossa allora. Quello di cui la chiesa ha bisogno stasera non è una frustata, ma non è una teologia, ma il battesimo dello Spirito Santo e il fuoco. Amen. Questo è ciò che farà muovere la chiesa. Infiammare la chiesa con il Vangelo. Accendete il fuoco di Dio su di loro attraverso il battesimo dello Spirito Santo. Questo li farà muovere. Dio sia lodato per sempre. Questo è ciò che serve per far muovere la Chiesa. Sotto il sangue, e il sangue porta il fuoco. Il sacrificio veniva offerto tramite il fuoco. Il sangue sul fuoco che fa fumo. Il profumo soave che sale fino al Salvatore stesso. Il profumo soave erano le preghiere della gente sull'odore del sangue che saliva mentre pregavano sotto il sangue versato. E oggi, quando il sacrificio viene bruciato dallo Spirito Santo, quando prendete il vostro sacrificio tramite il sangue di Gesù Cristo e vi gettate sull'altare, coperti dal sangue, e lo Spirito Santo se ne impossessa e manda a Dio un odore soave che vi porta nella gloria della Shekinah, quello è l'unico luogo di comunione. Amen! La comunione! Ecco di cosa abbiamo bisogno, la via della comunione di Dio. C'è solo un modo. Dio ha provveduto la via della comunione. Non possiamo entrarci istruendoci, non possiamo entrarci vestendoci, non potete entrarci denominandovi. Bisogna nascerci dentro attraverso il sangue di Gesù Cristo. Vi porta nella comunione divina. Poi, se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione uno con l'altro e il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ci purifica da ogni peccato. Amen. Come possiamo tenere pregiudizio? Un pregiudizio razziale? Come possiamo avere pregiudizio denominazionale e continuare a dire che stiamo camminando nella luce? Come possiamo aver pregiudizio contro la parola di Dio e dire i giorni dei miracoli sono passati? La stessa parola di Dio. Perché dobbiamo proprio affrontare la cosa faccia a faccia e dire ebbene, non riesco proprio a farla venire, non ci credo. Perché non testimoniate di essere un incredulo? Gesù disse questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. E questo lo conclude. È per credenti. Questo è il motivo per cui sono pentecostale. Questa è la ragione per cui ci credo, perché li ho trovati. Sono entrato in luoghi importanti. Sono entrato con questi pentecostali dove erano proprio a Washington, D.C., quando il vicepresidente Nixon e tutti loro erano là. Non li ha fermati per niente. Quando la potenza di Dio è scesa, hanno gridato e lodato Dio, proprio lo stesso ovunque. Non si vergognano del Vangelo perché sono nella comunione. Alleluia! Quando un uomo nasce dallo Spirito di Dio, gli succede qualcosa e viene portato nella gloria della Shekinah. È un figlio di Dio. La fede dimora in Lui. Lui è progenie di Abramo, allora, perché è morto in Cristo e diventa progenie di Abramo. Oh, mondo, se solo sapessero cos'è. Vi dico una cosa, dove abbiamo fatto l'errore adesso? Se volete scusarmi per dirlo in chiusura. Dove abbiamo fatto l'errore? Abbiamo cercato di entrarci denominandoci. Ce l'abbiamo noi e gli altri non ce l'hanno. Il metodista, il battista, il presbiteriano non sono niente. Se sono vecchi formali, freddi. Se non state attenti, saremo noi vecchi formali, freddi. E loro lo prenderanno e andranno avanti. È proprio così. Noi guarderemo e ci ritroveremo in quel modo, perché loro vengono proprio da destra e da sinistra, ovunque. Vedete dove dicono ora gli episcopali? Dobbiamo tornare al Vangelo, dobbiamo tornare a Pentecoste, dobbiamo avere chi parla in lingue, interpreti di lingue, guaritori divini, tutto nelle nostre chiese. Oh, fratello, quale cosa? Non vendere questo nastro. Dio nostro Padre. Amen. Amen. Grazie Gesù. Sia lode a Dio. Oh, la Shekina. Gloria a Dio. Mandala su di noi. Oh Signore, inviaci le tue benedizioni, Padre. Con il cuore affamato e aperto, aspettiamo davanti a te. Sia benedetto il nome del Signore. Come ti ringraziamo, Signore. Oh, amen. Non è meraviglioso? Ebbene, fratello, parlate di discernere lo spirito, visioni. Non è proprio la stessa cosa? Non è l'interpretazione delle lingue profezia? Vedete cosa ha detto lo Spirito Santo? Forse quei due uomini non si sono mai conosciuti, visti l'un l'altro. Dubito molto che lo abbiano fatto. Ed eccoli qui, uno che parla e l'altro che lo dice ed entra proprio con la parola. Avete notato per quanto tempo ha parlato? Come ha portato i suoi aggettivi, il suo, come le sue frasi? Avete notato come è arrivata l'interpretazione? Proprio la stessa cosa in risposta, proprio come l'ha pronunciata lui, così. Ebbene, è lo Spirito Santo in mezzo a noi. Noi stiamo diventando proprio intorpiditi verso la cosa. Non ci rendiamo conto, fratello, che grande cosa sia. Oh, come Dio vuole riversare le sue benedizioni sulla sua Chiesa. Non lo credete? Oh, ma mi chiedo proprio ora, mentre lo Spirito Santo ha appena parlato, perché egli mi ha impedito di fare quelle ultime osservazioni. Perché egli l'ha introdotto quando stavo per dire qualcosa sul sangue? Perché l'ha fatto? Perché gli ha detto questa interpretazione, in modo che voi sappiate che è lui che parla. Egli ha testimoniato, ha detto: non fate caso all'argilla, ma il messaggio è vero. Eccolo. Oh, alleluia, lode a Dio. Scrollatevi di dosso tutte le catene e liberatevi, così da entrare davvero nella gloria della Shekina, dove scende la Shekina. Questa è la comunione, il sangue di Gesù Cristo, che rende tutti voi metodisti, battisti, presbiteriani, luterani e tutti voi uno in Cristo Gesù. Amen. Grazie a Dio. Oh, fratello, so che pensate che sia pazzo, ma io non lo sono, so dove mi trovo, ma questo è glorioso, sentire lo Spirito di Dio qua giù sulla costa ovest, in questi ultimi giorni, sotto la parola, Dio onora la parola. Questo è il modo, ascoltate affinché voi pentecostali sappiate, vedete, Dio onora la parola di quelle visioni, perché l'ha promessa. Bene, lo stesso Dio che l'ha promessa ha promesso la gloria della Shekina al suo popolo. Vedete, è lo stesso Dio, solo in un'altra forma, che vi porta un'altra benedizione. Amen! Oh, se solo potessi, tutti potessero afferrarlo di comune accordo, non sarebbe meraviglioso? Oh, sarebbe glorioso! Oh, i malati sarebbero guariti, gli zoppi camminerebbero e voi saltereste come un cervo e i peccatori si farebbero strada verso il Calvario piangendo e la Shekinah scenderebbe tutti intorno e non andremmo nemmeno a casa stanotte, saremmo qui tutta la notte, tutto il giorno di domani e tutto il giorno dopo, e le strade sarebbero ammassate ovunque con la potenza di Dio, colui che vuole irrompere come una luce su di noi. Oh, alleluia! Quanto lo amo per questo! La sua bontà e la sua misericordia durano per sempre! Egli è veramente, veramente il figlio del Dio vivente. Amen. Gesù Cristo, non c'è altro. Egli è il vero figlio del Dio vivente. È nostro Salvatore, nostro guaritore, nostro Re, nostro Principe, nostra vita, nostra gioia, nostra salute. Egli è tutto in tutto per noi. Quanto è meraviglioso! Come dovremmo essere disposti a presentarlo alle persone! Lasciamo che gli vada da qualcuno! Quanto è meraviglioso! Quanto è glorioso! Lui è... sì! Sia lodato Dio! Oh, meraviglioso! Guardate quella povera signora che l'ha detto! Quell'anziana signora di bell'aspetto con i capelli a ciocche bianche per l'eternità. Sa che non ha più molto tempo sulla terra quando si arriva così a quell'età. Che cosa direbbe quella donna se non fosse qualcosa? Non potrebbe trattenersi. Lo spinge proprio fuori da lei. È lo Spirito Santo che porta avanti la sua parola. Sulle mie ancelle e sulle mie servitrici verserò il mio spirito. Sì, è esattamente la promessa di Dio, amico. Oh, ma alleluia! Se solo poteste vedere cos'è, potreste proprio gioire di ciò. Oh, ma credo che dovremmo chiamare i peccatori all'altare prima di tutto. Non lo pensate? Bene, qualcuno vada subito al pianoforte. Amico peccatore, ti invito nel nome del Signore Gesù, sulla base prima della sua parola, sulla base del parlare in lingua e dare l'interpretazione e sulla profezia che è scesa su quella dolce anziana madre seduta laggiù, ognuno di loro che dice la stessa cosa, chiamando, chiamando, chiamando. C'è qualcosa che dovremmo fare. Alziamoci in piedi. Qual è il tuo cantico, fratello? Cosa dici? Io mi arrendo, Signor. Vieni qui, fratello. Voglio che mi aiuti a cantarlo. Arrendo, Signor. Io mi arrendo. Benedetto Salvatore, io m'arrendo ogni ora. Mentre lo suonano una volta, lo intendete davvero con tutto il cuore? Siete pronte a rinunciare a tutto? Donne, siete pronte a rinunciare alle vostre mode per Cristo? Gentiluomini, uomini, qui, siete disposti a smettere di fumare, di bere, di giocare d'azzardo, rinunciare al vostro credo e trovare Cristo? Membro di Chiesa, sei pronto a rinunciare al tuo credo per Cristo? Il tuo credo sarà condannato in quel giorno. Il tuo Cristo sarà ricevuto. perché si tratta solo che sarete giudicati da un Dio arrabbiato che non cercherà altro se non il sangue del suo stesso figlio. E questa è l'unica cosa che passerà. Non importa quanto siete stati bravi, quanto siete stati leali, se non siete coperti dal sangue, vivendo nella gloria della Shekinah, sarete perduti in quel giorno. Vivete in questo. Vi arrenderete tutti ora? Venite quassù e lasciate che vi stringa la mano. Preghi con voi qui, intorno all'altare. Venite, membro di chiesa, chiunque tu sia. Vieni. Io m'arrendo ogni ti benedica, sorella mia, benedetto. Io, vieni amico peccatore, vieni tiepido membro di chiesa, vieni, mettiti sotto la gloria della Shekinah. Io m'arrendo ogni tutto a te, mio benedetto Salvatore, io m'arrendo ogni io m'arrendo. Venite ora, così, venite proprio giù, venite qui, vieni membro di chiesa, vieni subito. Io m'arrendo ogni a te, mio benedetto Salvatore, io arrendo ogni credo, arrendo tutto il resto, Signore, voglio te, volete venire, proprio così, venite, ragazze, io m'arrendo, ogni io m'arrendo ogni volete venire ora? Venite giù dalla balconata! A te, mio benedetto Salvatore, io quanti vogliono lo Spirito Santo, venite ora con questi, venite intorno, venite perduti, arrendete ogni cosa, arrendete la vostra volontà, arrendete tutto per ricevere lo Spirito Santo, scendete dalla balconata lassù, tutti voi fuori da Cristo, venite, questa gloria della Shekinah è vera, ne ho testimoniato tramite la parola e tramite Dio, è vero amico. Vieni finché hai la possibilità di venire. Bene, mentre lo cantiamo di nuovo. Io m'arrendo, gno. Io m'arrendo, gno. Tutto a te, mio benedetto Salvatore, io m'arrendo ogni io m'arrendo ogni io m'arrendo ogni tutto a te, mio benedetto Salvatore. Sentite quello Spirito di Dio che si muove proprio sopra l'edificio. Venite a stare in piedi attorno, mentre i ministri tuttora si avvicina per la preghiera. Io m'arrendo, ogni io m'arrendo. rendo io tutto a te, mio benedetto Salvatore. Io ora alzate tutti le mani e iniziate a lodare Dio. Gloria! Arrendo io, m'arrendo io, io m'arrendo, io m'arrendo io, tutto a te, mio benedetto Salvatore. Lodatelo soltanto, rendetegli gloria, dategli gloria tutti quanti. A te, mio Gesù, tu figlio di Dio, io prego che tu, Dio Padre, eccoli qui tutti, tutti, salva proprio tutti, Dio, prego nel nome del nostro Dio, concedilo Gesù.